È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole. Papavere e papere la facciamo cantare. I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me. Perciò smettetela di protestare. Non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey!
No, non siamo tutti in moschea, non siamo tutti in moschea, no? Siete collegati con Radio Popolare, Radio Popolare, siamo sempre noi, tutti in classe, 20 e 32, e poi capirete perché abbiamo aperto questa trasmissione con il richiamo alla preghiera islamica. Sentite che tra l'altro a me piace anche, io vengo dall'Arabia Saudita ed è bellissimo, per secondo me, essere nella notte e sentire il richiamo della preghiera, un po' come le nostre campane, d'altro canto, no? Che una volta si sentivano anche di notte, poi hanno fatto le crociate contro le campane. Le crociate vanno di moda, infatti, le crociate. Ai microfoni di Radio Popolare abbiamo anche delle sorprese, oltre ad avere anche la musica, il muezzin stasera, appunto. Sentite che bello, sentite. Sembra di essere a Jeddah. Sembra di essere a Medina, non a Milano, sembra di essere. Ma con noi, come sempre, abbiamo, nonostante sembra di essere a Medina, abbiamo il mitico Filippo Parati, il regista di tutti noi. Senza di lui non potremmo essere qui. È una questione esistenziale. Senza Parati non esistiamo. Siamo il nulla. Siamo il, filosoficamente parlando, siamo il nulla. E come sempre accanto a noi il nostro direttore di tutti in classe, lo zio Daniele. Cioè stasera grande sorpresa, però con lo zio Daniele è arrivato anche un professore, perché stasera salutiamo Lara Pipitone, che non ho capito dov'è, tu ti ricordi, è via, dov'è? Gita. Viaggio di istruzione di 3 giorni, mi ha detto il direttore adesso, io non me lo ricordavo, fortuna abbiamo un direttore che ci ricorda le cose, e al posto della professoressa Pipitone abbiamo trovato in giro per le strade con una canottiera da muratore, ma con uno spessore che voi non immaginate, il professor Piergalli da Crema!
Buonasera a tutti.
Eccoci qua, professore, come si sente a essere qui davanti ai microfoni di Radio Popolare?
Ma in realtà molto rilassato.
Rilassato, non si è fatto niente.
È come aver davanti la classe.
E come aver davanti, è bella questo paragone, è bello.
Sì,
bello.
Sì, sì.
Bello. Davanti, lei non dà le note?
Sì, certo.
Dà le note?
Assolutamente sì.
Quindi stasera rischiamo anche una nota, semmai.
Tutti rischiano sempre,
a noi
anche
piace.
Anche quelli che ascoltano,
occhio che vi dà la nota il professor Piergalli, vi dà la nota, state pronti, attenzione, che il professore è carico, voi dovreste essere qua con me per vedere l'anima vera del professore, ok? Quindi veramente puntata strabiliante. Ma noi stasera vogliamo parlare di un tema sul quale ritorno volentieri, perché nei giorni scorsi i bambini della scuola dell'infanzia di Ponte della Priula, siamo in Veneto, sono andati con le loro insegnanti in una moschea. Sono stati il tempo necessario, hanno incontrato l'imam gli ha spiegato i 5 pilastri, hanno poi simulato la preghiera islamica, non girandosi verso la Mecca, ma io non ci avrei trovato nulla di scandaloso nemmeno se si fossero girati verso la Mecca, perché alla fine sono dei bambini e quindi ecco, assolutamente non vedo perché sia, non ci trovo nulla di scandaloso in realtà in questo gesto, ma le maestre, tra l'altro ricordo era una scuola paritaria cattolica che ha fatto questo gesto, secondo me veramente da applauso, le maestre hanno poi pubblicato, proprio perché non avevano niente da temere, su Facebook una foto con questa didascalia. Questa mattina, mi rimetti anche là sotto, che così lo ascoltiamo un po' con anche i suoni della moschea. Questa mattina siamo stati accolti dall'imam nella moschea di Susegana. È stata un'esperienza davvero emozionante. Ci siamo tolti le scarpe, le maestre hanno indossato un velo e siamo entrati in una grande stanza dove per terra c'era un enorme tappeto rosso con alcune strisce bianche dove ci si mette per pregare. L'imam ci ha spiegato che la religione musulmana si fonda su 5 pilastri e ci ha detto che loro pregano 5 volte al giorno. Già in occasione della festa per la fine del Ramadan, la mamma di Bilal ci aveva letto un libro che spiegava ai bambini cos'è e cosa si fa durante il Ramadan. Grazie di cuore all'imam che ci ha aperto le porte della moschea e ci ha accolto con rispetto, amicizia ed entusiasmo. Apriti cielo! Il Foglio, 6 maggio, titola Extra Omnes, Inshallah, l'asilo che prega in moschea fa ridere. La Verità, sempre 6 maggio, sui bimbi in moschea il PD si spacca, Fratelli d'Italia e Lega è indottrinamento. E ancora La Verità, 5 maggio, crescono le violenze degli stranieri ma i bimbi vanno a lezione dall'imam, come se c'entrasse, no? Chiaramente. E ancora Libero, 5 maggio, a lezione di Corano. E via, ma ti immagini davvero bambini portati a lezione di Corano, violenze degli stranieri e quindi si portano i bambini dall'imam che sarà sicuramente violento, straniero, già perché è straniero è violento, cioè robe da pazzi, ma ad ha ragione tutto ciò. Ci sono stati anche delle istituzioni, la europarlamentare Elena Donazan, ex ministra, ex assessore all'istruzione di Fratelli d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni e noi ce l'avremo tra poco con noi, ma a me interessa soprattutto, adesso vi leggo le dichiarazioni della Donazan, a noi interessa soprattutto il vostro parere. Allora, è giusto portare dei bambini in moschea? È giusto conoscere le altre religioni? È giusto aprirsi a delle culture diverse al punto da arrivare a condividere una preghiera, a simulare una preghiera in una moschea? E io domando, e se fossero andati in sinagoga? Sarebbe successa la stessa cosa? Che differenza c'è tra l'andare in una chiesa, l'andare in una sinagoga e andare in moschea? Ma poi dico anche, hanno ragione quelli che pensano a una scuola che è laica e quindi non deve assolutamente toccare il tema di Dio? E qui c'è invece chi, come Elena Donazan, dice, insomma, una moschea non è una chiesa né per simboli né per contenuti. Negarlo è un atto di disonestà culturale. Educare al rispetto è una cosa, ma introdurre bambini in età così precoce a rituali religiosi che non appartengono alla nostra tradizione rischia di generare confusione in una fase delicata della crescita. Wow, chissà che confusione. Ma noi lo sentiremo tra poco, la Donazan. Io vorrei sentire voi. 0233 001 001, se ci volete chiamare, oppure gli sms eccetera al 331 62 14013, o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. è importante sapere cosa ne pensate rispetto a questo tema, se a voi è già capitata un'esperienza di questo tipo, se voi ecco siete stati addirittura coi vostri figli magari qualche volta in un luogo religioso diverso da quello come la moschea, da quello come la chiesa, scusate, oppure ecco per far conoscere, insomma, magari quando siete stati in vacanza dei luoghi religiosi diversi. Professore, lei è capitato di andare in un luogo religioso con i suoi alunni? Lei è alle superiori?
Sì, allora mi è capitato, però...
Si avvicina il microfono, professore, non abbia timidezza.
Così, va bene?
Sì, sì, okay. Sì, prego.
No, perché non so bene la distanza.
No, prego, professore, stia molto vicino.
Ok, va bene, allora sì, mi è capitato, però siamo andati in luoghi religiosi cristiani. Non siamo andati, diciamo, in luoghi di altre culture. Sono andato io per conto mio quando sono andato in Egitto, per esempio, quindi facendo dei viaggi, anche perché comunque io vengo da una formazione culturale che è già interculturale, dato che sono docente di lingue straniere. Quindi magari uno pensa, sì, docente di lingue straniere, studia lingue, va bene, nel mio caso inglese e tedesco, ma c'è anche una formazione dietro dove magari fai geografia.
Un po' più propenso all'apertura, alla testa.
Esatto, esatto.
Sentiamo il nostro radioascoltatore. Eccoci qua, sei in classe con noi. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, sono Beppe.
Ciao Beppe.
Senti, no, io sono decisamente contrario, come hai appena sfiorato prima, perché la scuola è laica, quindi niente moschee, niente chiese e niente sinagoghe o quant'altro. Ci sono altri momenti della giornata dove liberamente ognuno può portare dei bimbi a visitare questi luoghi qui, perché sennò non se ne esce più, gli si dà il destro ai fascisti e in continuazione di fare delle polemiche che sono sterili, perché lo sappiamo benissimo tutti che la scuola è laica. I nostri figli non fanno loro di religione, come ti avevo già raccontato. E quindi io sono nettamente contrario. Tanto l'apertura culturale la puoi fare nella tua quotidianità, sempre e comunque interfacciandoti con le persone senza porre degli steccati di nazionalità né di religione. Che poi la scuola lo faccia, fossero stati i miei figli, i nostri figli, io non li avrei mandati a questa cosa qui, perché la scuola è laica. La scuola deve
ti chiedo una cosa, permettimi di fare chiaramente il provocatore, ok?
Certo,
ma giusto per capire.
Sì, sì.
D'altro canto però, Beppe, un tempo, quando eravamo piccoli noi, adesso io non so, io sono del 75, c'era solo la chiesa, no? Quindi per l'amor del cielo era l'unica identità presente. Nel tempo c'erano anche le sinagoghe, a Milano c'era la sinagoga, però diciamo nella maggior parte dei nostri paesi cittadini c'era solo la chiesa.
Chiaro.
E poi chiaramente si sono attivati i centri culturali, per questo tra l'altro non era una vera e propria moschea, ma era un centro culturale islamico che chiamiamo moschee impropriamente, quindi ci sono un po' dappertutto. A me hanno insegnato che la conoscenza abbatte la paura. Non è meglio appunto far conoscere loro questi luoghi, perché sappiano che sono comunque luoghi religiosi, spiegando anche appunto, come è giusto che sia, che la scuola rimane comunque laica, ma è un approccio ad una cultura diversa. Non ti stuzzica questa idea di
io
conoscenza?
Penso che la conoscenza deve partire dall'interno della famiglia e dalla cerchia più ristretta, per poi allargarsi durante la fase di crescita. Io penso che un bambino di una scuola primaria dell'infanzia, adesso io non ho ben capito se era una scuola primaria.
Scuola dell'infanzia.
Peggio. Ma quindi secondo me faticano veramente a comprendere cos'è la scuola laica se non c'è un passaggio veramente molto incisivo prima nella famiglia. Per quello lo trovo abbastanza un po' così, no? Fatto sui generis. Tra l'altra cosa, io ho più o meno la tua età e ricordo che per me la presenza del crocifisso in aula scivolava via, e durante le scuole medie con un don che faceva un'ora di religione che io non volevo fare, il mio scamotage era, scusa il termine,
star male,
dargli tranquillamente un bestemmione a che lui mi allontanava dalla classe e mi mandava fuori con le bidelle. Però stiamo parlando di un'altra scuola e di un'altra epoca. Io sono cresciuto in una famiglia per metà atea, noi attualmente invece siamo c'è una famiglia atea, ma dopo sceglieranno i nostri figli che fare da grande.
No, ma è estremamente interessante. Guarda, tra mattina c'erano le comunioni, no, in paese da me. I bambini quindi mi hanno regalato i confetti, eccetera, eccetera. Chiaro. E una bambina ha detto, io non te li posso regalare perché sono atea. E io gli ho detto, ti hai il mio pieno rispetto, no? Chiaramente, perché avere una bambina di 10 anni che comunque ha deciso di essere atea, magari capendolo anche, io lo trovo molto intelligente, no? Non, infatti, ti faccio commentare però un messaggio che mi arriva adesso, sul quale io non concordo assolutamente, però tu che sei laico, insomma, magari mi dici la tua. Ci scrivono da ateo: qualsiasi religione è una merda.
Io, per me, le religioni sono foriere di divisioni e di guerra, perché sono due steccati. Io sto di qua, cioè io sto di là, io ti dico qual è il mio pensiero. Dopodiché ti dico, non solo da ateo, anche da libertario, da anarchico, ognuno è libero, secondo il mio punto di vista, di credere e di non credere.
Ma è esagerato dire qualsiasi religione una merda, cioè mi sembra veramente...
È il primo
a innescare una guerra, chi dice qualsiasi religione è una merda.
Però io non sono sul magistrato per dire se è giusto.
Certo,
certo. Capisci, mi stai chiedendo di fare su una...
No, chiaro. Grazie Beppe.
Niente.
Grazie, abbiamo un'altra chiamata, prendiamo anche qualcun altro. Grazie Beppe, un abbraccio. Ciao. Andiamo da un altro radioascoltatore, eccoci qua, tutti in classe.
Pronto?
Pronto, sei tu. Ciao.
Sono io. Allora, io credo, io sono favorevole, dice, questa esperienza mi è sembrata molto bella, quanto ho capito poi, era una scuola paritaria cattolica.
Sì.
Quindi a maggior ragione, ma comunque anche in una scuola statale, perché credo che comunque il primo modo per affrontare la realtà sia conoscerla, come dicevi anche tu prima.
Certo.
E quindi così come si fanno ovviamente poi nella scuola dell'infanzia, elementare, media, delle esperienze dirette, si portano i bambini nella natura, si portano i bambini in vari contesti e non con la lezione frontale ovviamente, ma con la partecipazione e a livello immersivo. Allora perché lasciare fuori questa realtà che comunque c'è e nel bene o nel male dà forma alla vita dei paesi, dei popoli, degli stati?
Ma certo.
E lasciarli quindi in balia di che cosa? Di una propaganda che magari possono sentire fuori, poi non in tutte le famiglie c'è forse la capacità di affrontare certi temi.
Certo, e quindi è meglio che lo faccia la scuola, no? È meglio che lo faccia la scuola, certo. Infatti io l'ho trovata un'iniziativa profetica addirittura per me, cioè nel senso che questo prete, dietro c'è addirittura un prete, hanno fatto bene, cioè nel senso tra un po' dovranno andare tutti, perché tra 50 anni è pure facile che gli italiani siano molto meno, i cristiani siano molto meno e che in Italia ci siano più musulmani, quindi tra 50 anni, la demografia ci aiuta a dire questa cosa, insomma, ecco.
Che aiuta senz'altro in quel campo lì e quindi diciamo lasciare fuori questa esperienza dalla scuola secondo me non ha molto senso, se fatta a livello conoscitivo, ovvio che non si dice, non si fa dottrina, ma anche per quanto riguarda la religione cristiana, in teoria l'educazione cristiana a scuola dovrebbe essere di tipo conoscitivo.
Certo, assolutamente. Le religioni, semmai, invece che la religione. Grazie.
Le religioni, assolutamente, cioè andrebbe sostituita in effetti. Allora di religione, nello studio delle
religioni. Certo, sono d'accordissimo. Sì. Grazie mille della tua testimonianza. Grazie, ciao. Resta con noi.
Ciao.
Mi arrivano un sacco di messaggi, insomma, ma noi andiamo tra poco ad ascoltare l'onorevole Donazan, intanto Fabio, ciao Alex, personalmente non ho nulla in contrario che dei bambini cristiani vadano in una moschea, mi piacerebbe allo stesso modo che dei bambini musulmani entrino in una chiesa, continua così, sei sempre stimolante, grazie Fabio, grazie mille, sono d'accordo con te, perché no, infatti ecco c'è secondo me una mancata inclusione in questo paese perché non ci sono sforzi dall'una e dall'altra parte, non ci sono sforzi dalla parte diciamo nostra tra virgolette e non ci sono sforzi nemmeno dalla parte delle comunità che sono venute ad abitare nel nostro paese perché spesso stanno isolate e quindi secondo me poi si creano questi conflitti e poi ancora ma perché puntate tutto il discorso sulla scuola laica, secondo me quella era un'uscita culturale non religiosa, se fosse stata religiosa sarebbe stato sbagliato in una chiesa, secondo me era un'uscita appunto culturale, però se uno è come Beppe che dice io sono per il laicismo puro, posso capire anche lui, anche se secondo me va conosciuto la religione in quanto espressione delle culture, eh? Per me non è giusto né sbagliato, potrebbe avere senso se è inserito un percorso. I miei figli non fanno religione, non vedo perché debbano andare in chiesa, in moschea, in sinagoga o in un tempio indù. Siamo stati nei nostri viaggi in moschee, in chiese, in templi di varie religioni, ma perché devono andarci con la scuola? Mi sfugge, dice Lorenzo. E perché magari non tutte le famiglie sono fortunate come la tua che va in viaggio e porta i ragazzi in moschea, chiese, templi di varie religioni. E quindi, come diceva la nostra ascoltatrice, tocca magari alla scuola fare anche questa parte qua. Noi andiamo adesso, vi introduco l'onorevole europarlamentare Donazan con una canzone che va incontro a Zucchero, che vi ricordate va incontro proprio ai laicisti, eh? Che cantava ai tempi, ve la ricordate? Sono una sana inconsapevole libidine, salva i giovani dallo stress dell'azione cattolica. Ve lo ricordate il mitico Zucchero? Sentitelo qua che vi faccio tornare indietro nel passato e i laicisti saranno lì che godono, orgasmo per i laicisti.
Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo sport e dall'azione cattolica.
Consapevole libidine salva i giovani dallo stress dell'azione cattolica. Questa era per i laicisti, ma non credo che la cantasse Elena Donazan ai tempi, insomma, quando Zucchero andava alla grande. Buonasera onorevole.
Buonasera, invece vi stupirò, io la cantavo.
La cantava, davvero?
Perché andava al fronte della gioventù, l'azione cattolica era troppo molla.
Era l'opposto l'azione cattolica, praticamente, quindi era giusto mollare l'azione cattolica anche per lei, insomma.
Poi io l'ho fatta un po' di azione cattolica, dopodiché ho preferito la militanza del fronte della gioventù, mi sembrava più attinente alla mia natura.
Ma quanti anni? Facciamo questo ricordo.
Io ho iniziato a fare politica al liceo in reazione all'operazione di indottrinamento di qualche professore un po' troppo di estrema sinistra e quindi diciamo così a 16. Io mi sono candidata subito come rappresentante di classe, quindi 14 anni.
Vedi che che vedi quanto incide la scuola in realtà, no? Quanto incide anche nelle scelte.
La scuola incide moltissimo.
È interessante.
È un luogo, è un'agenzia informativa.
È interessante, cioè stiamo deviando un attimo, ma è importante dirlo, insomma, che incide. Comunque, giusto per essere in sintonia, io e lei non siamo sempre in sintonia, ma con lei anche per me l'Azione Cattolica era una palla incredibile. Io mi rompevo le scatole, l'ho fatta davvero poco anch'io. Non sono andato al Fronte della Gioventù, ma insomma non sono andato nemmeno all'Azione Cattolica.
Cosa finita nell'estrema sinistra? Spero di no, perché sociali, no, però lì,
anarchico, anarchico, fin da bambino.
Vabbè. No, io invece rispettosa delle regole. No?
Rispettosa delle regole, rispettosa delle regole.
Regole su tutto, regole su tutto.
Regole su tutto. Senta, onorevole, ma lei si è stupita, insomma, di quello che è accaduto nella scuola paritaria, dove, devo dire, a onor della cronaca, l'ispezione, ho parlato con gli uffici scolastici regionali, non è stata fatta, non c'è stato bisogno, hanno mandato una relazione dalla scuola e si è verificato che era tutto regolare, nel senso che i genitori erano informati, c'era il consenso dei genitori e rientrava tutto nel progetto della scuola. Quindi a onor della cronaca va detto. Rimane sicuramente il tema etico, no, che lei ha sollevato. Credo di parlare di tema etico, di scelta.
Ecco, non era per me un problema di ispezioni, io francamente sulle ispezioni, su queste, no, è una scelta educativa, no? Di che, dove vogliamo andare, domanda di senso, quando portiamo dei bimbi piccoli così in moschea a vedere cosa un dialogo interculturale, no, non hanno la possibilità di avere gli strumenti culturali, sono troppo piccoli, li mettiamo inginocchiati a pregare, allora derubrichiamo la preghiera a un fatto così quasi come se fosse un videogioco, qualche cosa di finto. Provate a mettervi in ginocchio verso la moschea, che è anche irrispettoso nei confronti di altre religioni, ma soprattutto una scuola cattolica ha questo come modello, visto che ormai i bimbi non sanno neanche più il Padre Nostro. I bambini non sono battezzati in Italia, molti, i genitori dicono ma sceglieranno da grandi, come a dirgli non gli devo insegnare l'educazione, buongiorno, buonasera, non andare a far prendere il motorino, devi avere un minimo di educazione all'educazione stradale, devi andare a scuola una certa ora, devi imparare le cose, no, gli diciamo scegli da grande. Perfetto, mi sembra un ottimo modello culturale, educativo, per distruggere la nostra cultura e la nostra educazione.
Ma se fossero andati in sinagoga invece, onorevole, avrebbe avuto la stessa reazione?
Ma se li avessero fatti pregare in un certo modo, magari...
Cioè, se in sinagoga entri con la kippa, per esempio, cioè...
Che sia... I bimbi non li ho ancora visti entrare con la kippa, però insomma...
No, sinagoga, io sono andato qui a Milano con i miei alunni qualche anno fa e hanno messo la kippa, posso confermare.
Ma no, guardi, non è la stessa cosa, no, non lo è. Non lo è perché noi siamo fratelli della cultura ebraica, io credo molto nelle radici ebraico-cristiane, credo che ci sia attinenza culturale, credo che ci sia identità anche nei sacri testi, noi... Nella messa leggiamo la prima lettura che è la Bibbia ed sono i testi su cui l'ebraismo fonda le sue radici e poi leggiamo la venuta di Cristo con il Nuovo Testamento. Il problema è che quando oggi...
Cioè lei dice l'ebraismo è più vicino alla nostra cultura rispetto all'islamismo.
Aggiungo che non dobbiamo far finta che siamo tutti uguali, perché diceva un grande filosofo del fine Settecento che di notte tutte le vacche sono nere. Cosa vuol dire? Che noi se noi mettiamo tutto in sotto un cappello di omogeneità, cerchiamo la giustificazione anche rispetto a identità completamente diverse.
Però, onorevole, non è giusto conoscere anche l'Islam, anche perché che noi vogliamo o no...
Ma lo dobbiamo certamente conoscere.
No, che noi vogliamo o no, demograficamente ne avremo parecchie di moschee tra un po', cioè, anzi io mi auspico...
Ecco, io per esempio su questo non sono assolutamente d'accordo, lo dico da politico. Quando ci sarà reciprocità tra lo Stato laico italiano e una qualsiasi Stato dove vi è la confessione islamica come confessione principale nel mondo, quando ci sarà reciprocità e permetteremo facilmente di creare questo tipo di grande intercultura. Ad oggi io sono crociana, cioè no, nel senso di Benedetto Croce. In Italia non possiamo non dirci cristiani, anche per chi non crede. È una cultura, la nostra, intrisa dei principi e dei valori della cristianità, che hanno determinato
questo senza dubbio
stile di vita.
Questo senza dubbio. Io sono, credo di essere ateo, ma ho fatto 2 mesi in un monastero, quindi si immagini lei. Però sono del parere che dobbiamo in qualche modo approcciarci anche alle altre religioni.
E mi ma certo che sì.
No, mi pare una posizione un po' islamofobica, mi permetto, onorevole, quella di alcuni di voi del Fratelli d'Italia Lega.
Sì, sì, non c'è dubbio. Guardi, non so se sono islamofobica, sono certamente anti-islamista, non c'è dubbio. Io credo che tutto ciò che viene rappresentato dalla declinazione dell'Islam oggi nella mia società, oggi contemporanea, cioè la sottomissione della donna, cioè il fatto che le giovani donne non possono scegliere liberamente che tipo di stile di vita possono avere, il fatto che larga parte del terrorismo internazionale sia di ispirazione, mi mette nelle condizioni di essere preoccupata.
Però
se lei la vuole
mi permette
fobia,
no mi permetta solo per essere avvocato del diavolo, lo sa che lo faccio sempre,
certo.
Mi pare un po' una semplificazione dire il terrorismo è tutto islamico, oppure dire le donne islamiche, perché come lei sa c'è Islam, Islam. Bene, ho frequentato, sono stato in Arabia Saudita 2 settimane
guardi, usiamo la cultura, la cultura europea, e usiamo il sillogismo. Usiamo il sillogismo come forma di pensiero. Tutti i terroristi sono islamici.
Bah, non tutti, insomma, ecco, alcuni terroristi allora sono islamici.
Me ne indichi pure, io volentieri la seguo. Lei mi dica quale delle forme di terrorismo che abbiamo oggi?
Sì, sì. No.
Distanti dalla rivendicazione. Me ne dica uno, me ne serve uno, mica tanti.
No, ma per l'amor del cielo, il terrorismo ha diverse come si dice, diversi canali, no? La jihad piuttosto che altro, e sicuramente c'è sicuramente un timbro. Non sono certo buddisti.
Al-Qaeda è. Ecco bene, allora c'è una religione che predica la guerra, le altre no. C'è una religione che...
Il Corano non predica la guerra, però insomma... Ma quello che mi interessa...
Oddio, quando uno scrittore come Salman Rushdie scrive una cosa semplice, mentre noi possiamo fare... Non so, lei ha visto Conclave, io l'ho visto, giusto?
Sì, l'ho visto anch'io, sì.
Sì, sì. Qualsiasi film hollywoodiano avesse fatto la medesima cosa, costruzione di sceneggiatura di un film pop diffuso largamente, probabilmente tutti gli attori e tutti gli sceneggiatori, i registi, i finanziatori sarebbero stati colpiti da una condanna. Possiamo provare a fare anche questo ragionamento. Allora, ciò che mi preoccupa è una fobia, in italiano vuol dire avere paura.
Avere paura dell'Islam, piuttosto che, potremmo chiamarla in qualche...
Non piuttosto che, proprio di quello. Perché ritengo che sia particolarmente sottovalutato in Europa, assolutamente denegato in Italia, perché noi siamo un popolo accogliente, noi siamo il popolo accogliente. Ma mi rendo conto che siamo diventati talmente accoglienti da... andare addirittura a prendere i bimbi dell'infanzia e dirgli no, mettiti in ginocchio e girati verso la Mecca. Lei provi a pensare alla stessa cosa con bambini islamici che vengono portati in età scolare dell'infanzia dentro la chiesa a fare il segno della croce.
Senta, le faccio rispondere da 2 radioascoltatori perché sto ricevendo un sacco di messaggi. Allora, Brian mi scrive: oggi in Germania hanno arrestato un gruppo di terroristi monarchici, le bombe nere degli anni 70, dice. E poi Laura che dice...
Voglio vederla sta notizia, francamente, sa?
Boh, io ci credo, insomma, nel senso che...
lei non ci vado a vederla.
Dunque, dietro la lavagna, scusate, ma l'onorevole conosce il legame tra le religioni islamica e giudaica? Sono fondate su una storia comune e su numerosi punti di contatto. Entrambe le religioni sono considerate abramitiche, condividendo un'ascendenza con Abramo e riconoscendo profeti come Mosè come importanti figure. L'Islam in particolare si basa su un'interpretazione dell'ebraismo e del cristianesimo, considerandoli come rivelazioni precedenti alla sua. Vero,
ma
questo.
Certo che lo so, so che considerano anche Nostro Signore un non un profeta, ma insomma,
esatto, un profeta, Gesù Cristo, Gesù
uno,
Cristo.
Sai, no, attenzione, il profeta è uno solo, è tutto nel suo nome, è successiva di molti secoli,
certo,
è importata perché esce da un suo territorio ed invade gli altri. Le crociate sono una difesa di qualche cosa che era precedentemente cristiano e poi viene invaso. Ma io lascio fuori volentieri una dissertazione di tipo storico che mi appassiona, sappiate, e studio anche abbastanza, lo dico alla sua telespettatrice e radioascoltatrice.
Bene, grazie mille onorevole, grazie mille di questo dibattito, fotografia di questa riflessione.
Fotografia attuale, pericolosità dell'Islam.
Grazie di essere rimasta con noi. Io non sono chiaramente d'accordo, si era capito, insomma, per me che ho girato parecchi paesi del mondo arabo, secondo me esiste un problema Islam, non so se c'è ancora onorevole al telefono, no, c'è ancora, sì, per me esiste un problema Islam, ecco, perché io ho fatto, non so,
aveva congedato, quindi stavo ascoltando.
No, certo, eravamo addirittura d'arrivo, e dicevo, no, onorevole, che io sono stato in molti paesi islamici, non so, anche lei, immagino, nel senso che ho visto il Senegal.
Ma diciamo che sono uscita qualche volta da Pove del Grappa, così a me, pensano che quelli di destra non...
Ma io non ci credo, no, credo che lei abbia visitato sicuramente qualche paese islamico e che magari la sua paura dell'Islam derivi anche proprio da alcune visite che ha fatto. Io devo dire che sono stato in Arabia Saudita, in Libano.
A casa loro per me va benissimo. Quando vengono qui e cercano di imporre uno stile di vita così diverso dal mio, mi preoccupo.
A me non preoccupa, però devo dire che va conosciuto l'Islam, perché sono tanti Islam, cioè l'Islam del Senegal non è uguale all'Islam dell'Oman e l'Islam dell'Oman non è uguale all'Islam dell'Arabia Saudita.
Leggermente diverso dall'Islam di Molbeck, dove vivo adesso, sì. Bruxelles, sì. Che dove
conosco benissimo
dentro
conosco benissimo conosco benissimo
e
conosco
non è
benissimo.
Accettabile,
conosco benissimo, sono d'accordo. Ecco, c'è da dire che non tutto Molbeck è così, c'è un problema a Molbeck, sono stato parecchie volte, c'è un problema, però non tutto il quartiere
casa,
giusto,
io non prenderei casa, per esempio.
Ma io no, magari vado a mangiare anche il couscous con loro, insomma,
guardi,
no?
Polenta e soppressa, così la finisce in
allegria. Va bene, ci troviamo a mangiare la polenta, lei porta la polenta e soppressa e io porto il couscous.
Va bene.
Vino però sì, io non riesco a mangiare senza vino.
Ecco, bravo, vedi la differenza.
Grazie onorevole, grazie di essere rimasta con noi, grazie, arrivederci, salve. Allora, sono decine di messaggi, io ne leggo davvero alcuni, insomma, perché in nome di Dio gli USA esportano la democrazia, non so, i nordirlandesi, i baschi, i fascisti di Piazza Fontana e Bologna, per rispondere all'onorevole Donazzane. Poi ancora, per rispondere all'onorevole, dicono qui che erroneamente cita la filosofia del Settecento, volevo rispondere con un altro concetto espresso dal grande filosofo del 1700, ovvero Voltaire, pensiero che espresse nel suo scritto Lettere Persiane: nessuna religione è migliore dell'altra, cultura e religione sono due cose ben distinte e separate, e l'odio per il diverso è sintomo di non solo di ignoranza ma di paura. Ne ho ancora tantissimi, ma abbiamo anche una chiamata, quindi prendiamo al volo il nostro radioascoltatore. Eccoci, sei qua con noi, buonasera.
Pronto?
Sì, ciao.
Ah, ciao. Niente, io penso che la visita, che tra l'altro, appunto, come è stato detto, è la visita di una scuola cattolica, sì, paritaria, sì, ad una moschea, sì, serva come parziale antidoto di fronte a tutte le inesattezze che sono state dette fino adesso dall'onorevole, a partire dal fatto che gli attentati tutti i terroristi sono islamici,
sì,
vorrei
ricordare. Assurdo.
Ma vorrei ricordare che l'attentato più sanguinoso fatto in America prima delle Torri Gemelle è stato l'attentato di Oklahoma City fatto da un suprematista bianco. Vorrei ricordare Breivik, vorrei ricordare, come si dice, il massacro dei musulmani di Bosnia,
certo,
fatto da cristiani ortodossi, quindi voglio dire, la montagna di falsità dette dall'onorevole rispecchia che si autodefinisce colta, e che non so la sua cultura dove l'abbia messa, visitare una moschea serve ai bambini a far capire che i musulmani, che da tutti i giornali escono come mostri, io sono ateo, dico fra parentesi, serve a far capire che i musulmani sono gente come noi, non sono mostri, è un antidoto all'odio, alla violenza, all'incomprensione. Io non penso che un bambino, se va in una moschea, poi si converte all'Islam, eccetera, eccetera. Semplicemente a preparare i bambini a vivere pacificamente in un mondo dove non tutti sono uguali, non tutti siamo, abbiamo la stessa cultura, vivere confrontandoci con la diversità. Tutto qui. Sì.
Io sono d'accordo e, dir la verità, le parole dell'onorevole mi fanno diventare onorevole fobico. Cioè,
c'è un solito cumulo di falsità della destra.
Io le ho ascoltate correttamente, perché secondo me è giusto ascoltare per capire anche cosa pensano loro, no? Però mi preoccupano, ecco, lei è preoccupata dall'Islam, io anche condivido la preoccupazione per l'amor del cielo di capire bene l'Islam, ma allo stesso tempo non ho tutta questa paura che ha l'onorevole nei confronti di una religione.
La paura serve solo a costruire i ghetti e a peggiorare la situazione.
Esatto. Abbiamo un'altra chiamata? Sì, mi dicono di sì, grazie mille, ciao. Eccoci qua, tutti in classe.
Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao, niente, sono Francesco, volevo solo un attimino invece di darci delle gran pacche sulle spalle tutti, adesso immagino anche i tuoi messaggi saranno molto così anche canzonatori, e io sono d'accordo perché sentendo l'onorevole ovviamente c'è la quantità di così inesattezze, dettagli esplosi oltre ogni ragionevole interpretazione, è quasi comica ovviamente, però io non lo so, ho sempre la sensazione quando poi sento queste cose, ed è sicuramente encomiabile la tua voglia di parlare con tutti, più volte ti abbiamo sentito fare queste telefonate surreali ovviamente, però vedi, anche solo l'ascoltatore prima, e io mi ci metto per primo, cominciamo con loro, no? Anche noi siamo i primi che dicono loro, che sono antropologicamente diversi, quelli di destra, eccetera, ci diamo tutti adesso delle gran pacche e questo non capisce, ma adesso ti spiego i sufi, ma adesso ti spiego i terroristi in Myanmar, che va benissimo, sono tutte cose vere, però io non lo so quale può essere la chiave di lettura che ci possa mandare avanti, però ridere di queste persone che comunque sono maggioritarie nel paese in un modo o nell'altro, cosa possiamo fare?
Cioè, e tu dici, perdonami, ridere dell'onorevole, dici c'è poco da ridere, c'è da preoccuparsi, vuoi dirmi questo?
Ma più che preoccuparsi, cioè ci preoccupiamo, ci indigniamo, ci stracciamo le vesti, però alla fine non succede niente, le elezioni continuano ad andare come devono andare, anche le scelte.
Secondo te cosa dovremmo fare? Ma lo dico in maniera non provocatoria, ma davvero cioè cosa possiamo fare per frenare una
bacchetta magica? Premesso che non ho la bacchetta magica, e quello che dirò ovviamente potrai e tutti quegli altri ascoltatori potranno non concordare. Però secondo me anche investire così tanto nel tentativo di dirgli no, ma sono buoni, non so come dire, cioè di ribaltargli completamente il discorso e dire no, di più, adesso ti spiego l'Arabia Saudita. Secondo me è un po' un autogol, cioè ci si perde sui discorsi politici di alto livello e andiamo nel dettaglio. Permettimi, cioè per dire, quindi bisogna proibire alle scuole di andare in visita alla moschea, sì o no? Cioè rimaniamo, come diceva Obama, sulle politiche e non sulla politica.
No, se fosse per loro lo proibiscono.
Ognuno spara la sua ideologia, e io posso anche credere nella mia e nella nostra ed pensare che sia ben più fondata e abbia ben più ragioni. Però mettiamoli in crisi, se possibile, su concetti concreti. Quindi bisogna impedire ai ragazzini.
Mi avrebbe detto di sì, chiaramente.
Va bene, facciamogli dire queste cose piuttosto che fargli dire che tutti i terroristi sono islamici.
No, chiaro.
Non ci facciamo quattro risate, ma non per criticarti.
No, figurati, ben vengano, tra l'altro.
Noi ci diamo quattro belle spacche sulle spalle tra di noi, qui comunque in una radio dove la percentuale di persone in un certo momento non c'è
misura. È laicista, perché mi stanno arrivando tutti i messaggi laicisti.
Esatto, ma che io sottoscrivo al 100%, io sono un insegnante, ci mancherebbe altro. Però,
però la maggioranza, tra l'altro, del paese non è laicista, questo ce lo dobbiamo dire, no? Per comprendere
o comunque non contestualizza questo concetto, cioè possiamo trovare mille spiegazioni, anche perché qualcuno poi potrebbe argomentare in maniera lunga e convoluta per dire ma non è la vera, è una maggioranza finta, è solo una maggioranza.
Però sta di fatto che nel nostro paese la maggioranza delle persone, lo sappiamo, non è laicista, cioè tanti scrivono questa radio frasi laiciste perché è una radio chiaramente che io sposo, tra l'altro, visto che sono qui, no, di ispirazione laicista forse, ma la realtà, diciamo, che ci circonda non è laicista, questo lo dobbiamo dire con molta franchezza, c'è una realtà prevalentemente cristiano-cattolica, questo
sì,
è un dato di fatto,
ok, secondo me però nelle manifestazioni, cioè, le chiese sono vuote. Cioè,
no, certo, certo, cioè, infatti è peggio ancora, hai ragione, è come gli islamici che sono finti islamici, cioè in Arabia Saudita, per citare l'Arabia Saudita che ho appena visitato, mi dicevano delle persone italiane che vivono là che sono dei finti islamici, cioè hanno l'apparenza, non c'è l'alcol, in casa c'è l'alcol, ok? Quindi è come da noi che nessuno tromba ufficialmente e poi tutti trombano, ok? Da noi, da noi c'è la poligamia diffusa, però non si può dire che c'è la poligamia da noi, no? Perché questa è la realtà. Va bene, andiamo.
Io direi solo, mettiamoli, se l'unica,
mettiamoli più in difficoltà, ho capito.
Per metterli in crisi vera è nella concretezza del gesto, ma quindi non posso servire cibo di un certo tipo alle mense, quindi stai negando questa cosa qui?
Sì, no, ho capito benissimo, ho capito, no. Andiamo a sentire...
Magari anche non tutti dei loro sono d'accordo, ecco.
Andiamo a sentire la direttrice, c'è il professore che vuole dire qualcosa. Galli, professor Galli, diamo la parola al professor Galli. Sì, prego, professore.
Allora, volevo dire due cose.
Sì.
Innanzitutto, quella foto che è stata...
diffusa. Okay,
diffusa. Allora, io essendo anche un fotografo urbexer,
certo,
praticamente faccio, per chi non lo sapesse, sono foto e video di posti abbandonati, eccetera,
esatto,
eccetera.
Esatto.
Allora mi balza l'occhio, insomma, anche a come è fatta una foto, perché comunque una foto del genere è di grande impatto visivo. Secondo me, una foto del genere, se fossero stati, non so, una scolaresca, per esempio, no? Davanti alla moschea, cioè dico questo perché... Moschea o centro culturale, forse è meglio chiamarlo,
certo,
col suo nome,
certo,
perché da quanto ho capito è un centro culturale, quindi chiamiamolo come si deve.
Certo.
Ecco, forse avrebbe avuto un impatto differente, in quanto lì dava più l'idea di una visita, mettiamola così. Quindi ecco, io dico una cosa che
sì, non è ancora stata detta. L'impatto simbolico,
sì,
dell'immagine.
Esatto, l'impatto simbolico dell'immagine. Chiaramente, vedendo invece dei bambini poi così piccoli che pregano verso la Mecca così, ha un impatto diverso e forse distoglie l'attenzione da quello che in realtà doveva
dalla
essere.
Sostanza.
Dalla sostanza.
Certo.
Esatto,
certo,
perché a volte questo fa parte della nostra cultura che si focalizza troppo sull'immagine e non magari sulla sostanza delle
assolutamente,
cose.
Assolutamente.
Questa è la prima cosa che ho ponderato nell'ascoltare.
Assolutamente. Fermiamoci alla prima perché ne parliamo con la direttrice della scuola, strapoco, andiamo in ascolto di una canzone e poi Stefania Bazzo, direttrice della scuola, a cui chiederemo proprio quello che sottolineava poco fa il professor Galli.
Ho fede nei silenzi colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore. Per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato. Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te,
passo dalla forza che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Mi manca l'aria, l'aria sotto i piedi da una prigione senza sbarre. Lasciami scappare, quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare. Allora ascolta il mio respiro, io aspetto un passo da domani.
Fabrizio Moro, avete ascoltato, lo conosciamo per altre canzoni, ma anche questa è una bella canzone di Fabrizio Moro che ci fa riflettere. Io voglio andare subito dalla direttrice della scuola dell'infanzia di Priula, Stefania Bazzo, che ringrazio di aver accolto il nostro invito. Buonasera direttrice.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei.
Buonasera.
Senta, non so se ha ascoltato finora la trasmissione o se stava facendo altro e sarebbe autorizzata a fare altro, ci manca, giustificata. Ma se l'ha ascoltata, poco fa il professor Galli, che è qui con me a condurre la trasmissione stasera, diceva: ma quell'immagine aveva un forte valore simbolico ed è forse proprio quell'immagine, dico bene professore?
Benissimo.
Ad avere influenzato tutta la dinamica che si è sollevata. Voi avete pensato, quando avete messo quell'immagine, che poteva sollevarsi tutto questo polverone?
Assolutamente no. Quando l'immagine, quando le docenti hanno pubblicato quell'immagine, non pensavano assolutamente che quell'immagine avesse un impatto comunicativo così forte. Quando poi ovviamente è successo tutto quello che è successo, ce ne siamo ovviamente resi conto e abbiamo ben visto che cosa poi ne è scaturito, insomma, in termini di dibattito e anche in parte di polemica. Però in quel momento quello che ha spinto le insegnanti è stato l'entusiasmo di aver vissuto una bellissima esperienza con i bambini, dove quel momento così forte era semplicemente, come abbiamo raccontato più e più volte, l'imitazione spontanea di un gesto fatto dall'imam mentre spiegava loro appunto come si pregava, ed è un gesto poi che è stato fatto anche dagli amici di religione musulmana. Quindi nella purezza che hanno visto le docenti in quell'immagine non c'era assolutamente l'ipotesi che potesse invece scaturire un impatto comunicativo completamente opposto.
Senta, leggo il messaggio di un radioascoltatore che si collega a quello che lei ha detto poco fa. Io penso, dice il radioascoltatore o la radioascoltatrice, perché si firma in un modo che non capisco, io penso che lo studio e il confronto con qualsiasi religione sia interessantissimo, perché l'incontro con l'altro è la base del rispetto reciproco. Però, da ateo, far scimmiottare preghiere a bambini non è molto sensato. Pensa se a bambini musulmani fosse stato imposto di dire un rosario. L'errore, magari in buona fede, è stato anche di chi li ha accolti, secondo me. Io non concordo con una sola frase, ma faccio rispondere a lei.
Ma in realtà in quel momento i bambini non stavano pregando, in quel momento loro stavano soltanto vedendo la posizione di preghiera di un'altra religione. Quindi quello che loro hanno fatto è stato semplicemente provare ad imitare una posizione, come se magari imitassero, lo ha detto anche qualcuno in qualche altra, insomma, occasione parlando di quello che è successo, una posizione di yoga, perché per i bambini è la spontaneità quello che in parte guida, no? Anche il loro modo di essere. E il poter stare in un tappeto che era molto morbido, il tappeto rosso. Piaceva tantissimo ai bambini. Il vedere l'imam inginocchiarsi solo per far vedere, per loro ha dato uno spontaneo avvio al provare. Però ovviamente, come abbiamo detto più volte, non c'è stato nessun momento di preghiera, è stato solo lo spontaneo riprodurre un gesto, ecco, un gesto, una posizione in questo caso.
Senta, perché secondo lei si è sollevato tutto questo polverone? Cioè, nel senso, c'è davvero una paura, prima diceva l'onorevole De Lanzani, io ho davvero paura dell'Islam, cioè non escludeva la sua islamofobia, no? Ed è preoccupante secondo me. Allo stesso tempo mi chiedo perché si è sollevato questo polverone, forse perché siamo sotto elezioni dalle vostre parti, la dico proprio in maniera chiara, o forse perché ancora non c'è una cultura capace di accogliere anche l'altro?
Io credo che sia un tema che forse per certi versi è ancora inesplorato, nel senso che Sicuramente è vero che è un periodo caldo politicamente parlando nel nostro territorio, ma è anche vero che non siamo abituati a rendere visibili questi momenti di incontro e di dialogo, anche se sappiamo che si fanno, lo fanno molte scuole, ci sono diverse comunità anche di altre religioni con cui siamo in dialogo. Però in effetti probabilmente è un tema su cui ancora c'è tanto da fare, tanto da discutere, da parlare, proprio perché non c'è ancora probabilmente questo slancio nell'accoglienza, nel confronto, nell'incontro di cui invece abbiamo bisogno, perché questo è il futuro. Noi abbiamo bisogno di dare ai bambini quegli strumenti per costruire la propria visione del mondo, per conoscere la realtà e poi appunto per costruire un futuro migliore per tutti.
Senti, Nicola,
certo, sappiamo che non è facile, ecco, no, insomma, certo. Quello che è successo lo ha dimostrato.
Certo, è vero, siete stati secondo me profetici, perché succederà molte altre volte, insomma. Nicola ci scrive: le religioni come i partiti devono rimanere fuori dalla scuola pubblica, li porti in chiesa, in moschea, al tempio Sikh e poi alla sede del PD, dai fasci? Storia delle religioni, ma nel percorso di filosofia no all'ora di religione alternativa, dove fanno solo cazzeggio. Io leggo tutte le posizioni, ok? A me sembra un po' assurdo paragonare le religioni ai partiti. No?
Innanzitutto noi siamo una scuola paritaria parrocchiale di ispirazione cristiana. Quindi l'ispirazione cristiana è parte integrante della nostra identità e dentro al nostro progetto educativo, in linea anche con quelli che sono poi le linee di indirizzo per le scuole dell'infanzia, c'è proprio la dimensione della multiculturalità. Certo. E quindi l'incontro con culture diverse, nazionalità diverse e anche religioni diverse. È proprio un aspetto fondamentale del nostro progetto educativo, tanto più che noi siamo appunto una comunità in cui sono presenti appunto diverse nazionalità, diverse culture, e quindi è fondamentale proprio l'incontro per riuscire a conoscere anche le culture diverse dalla nostra.
Chiaro, chiarissimo per me, e io invece la ringrazio di quello che avete fatto, del coraggio che avete avuto anche nel mantenere la foto sui social. Io sono andato più volte a vedere se la toglievate, insomma, dopo quello che è successo, e invece ancora oggi si può vedere con lo stesso commento. Grazie per la coerenza.
Speriamo speriamo anche con un, diciamo, con delle chiavi di lettura diverse rispetto a quelle iniziali. Ecco, esatto, ci auguriamo questo.
Esatto, ci auguriamo davvero questo. Grazie mille, direttrice. Grazie anche Don Andrea. So che al volo, professore, mi dica al volo quello che
vuole. Cerco di essere sintetico.
40 secondi.
Ok, io ho una classe che ha solo tre italiani in una delle mie classi, quindi questo è un buon esempio di microcosmo di quello che potrebbe essere. Mi sono reso conto di una cosa, ovvero quando le altre culture si avvicinano un po' alla nostra e comunque integrano un po' di italianità dentro di loro, e facciamo anche il contrario, noi ci integriamo un po' con loro, succede che ci si dimentica delle differenze.
Certo.
E io mi ricorderò sempre della mia alunna che non è italiana, che il giorno del mio compleanno hanno fatto una colletta, mi hanno regalato i biscotti.
Ma pensa, vedite, viva i biscotti, viva il professor Galli, e noi siamo in chiusura. E vi ricordo, domani esce anche il mio nuovo libro, Volevo fare Zorro, il taccuino immaginario di Giovanni Falcone. Ho scritto questo nuovo libro dopo Paolo Sono, in cui ho raccontato ai più piccoli Paolo Borsellino. Domani in tutte le librerie, in tutti gli store della Giunti, Volevo fare Zorro. Davvero ve lo dono, insomma, è un dono che voglio fare. E salutiamo il professor Galli, lo zio Daniele, il nostro regista Filippo Parati e tutti voi che avete partecipato a tutti in classe. Appuntamento martedì prossimo alle 20:30 qui, Radio Popolare.